stare male, se arrangi chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Ah, questa è sempre Radio Onda Rossa 87 900 MHz, il telefono è 49 17 50. Oggi, a causa di problemi tecnici all'impianto al ripetitore di Montecavo, la trasmissione della radio è abbastanza difficoltosa. In streaming si sente regolarmente, non così invece via etere. Ci dicono i tecnici che da qui a una mezz'ora il problema dovrebbe essere risolto. Intanto noi continuiamo a trasmettere appunto via streaming, così ci potete comunque ascoltare. Stiamo per iniziare, come avrete capito dalla sigla che oramai da quasi 15 anni ci accompagna. Stiamo a iniziare l'odierna puntata del Tappabuchi, oggi incentrata molto sulle lotte nelle campagne da parte dei braccianti di questa estate. Adesso, per organizzarci un attimo, mandiamo ancora uno stacco musicale e poi iniziamo la trasmissione.
think we'd get by without you. About you, don't you, don't you, don't you, don't!
Bene, allora finalmente andiamo ad iniziare la trasmissione odierna del Tappabuchi. Come detto, ci occuperemo principalmente dell'agricoltura, ma prima di entrare nel merito volevamo dare un'introduzione che riguarda il contesto, insomma, verso cui sta andando il mondo del lavoro e che diciamo nelle storie che sentiremo, nelle lotte di cui parleremo, sono già ampiamente presenti, ma sono quasi un'anticipazione di quello che ben presto rischiamo di vedere realizzarsi un po' in tutti i settori lavorativi, cioè settori dove si vista la volontà di governo e Confindustria di cancellare il contratto nazionale e quindi di levare anche quel minimo tutele generali che c'erano per lavoratrici e lavoratori. Di fatto nelle campagne i braccianti oramai da decenni, salvo rare eccezioni, vivono una condizione di completa assenza di qualunque contratto di riferimento e di totale arbitrio da parte padronale, e quindi diciamo in qualche modo ci possono un po' disegnare quelli che sono gli scenari che potrebbero toccare ai lavoratori di qualunque settore. E fra l'altro proprio in questi giorni sono usciti i dati ufficiali dell'INAIL sulle morti del lavoro e si parla ad agosto, al 31 agosto 2015, dal 1 gennaio 2015, di 752 morti. 100 morti in più rispetto all'anno precedente, il 15% in più appunto di morti rispetto al 2014. Questi sono gli effetti reali di crescita prodotti dalle politiche del lavoro degli ultimi anni, chiaramente non solo dal Jobs Act ma anche di tutto quello che l'ha preceduto. Oltretutto questi dati sono anche molto ridotti, perché indicano soltanto gli iscritti all'assicurazione INAIL, ma ci sono tanti lavoratori che sfuggono alle statistiche o che hanno una diversa assicurazione sul lavoro. E per cui, per quanto riguarda i dati invece dell'Osservatorio Indipendente sulle morti del lavoro, siamo già oltre i 1000 morti fra morti in itinere e morti sul luogo di lavoro. Oltretutto, un altro elemento, insomma, che ci introduce un po' anche alla parte successiva della trasmissione, è il dato per cui secondo i dati INAIL, se noi andiamo a vedere i vari settori lavorativi nei quali si suddivide questa triste conta dei tanti lavoratori e lavoratrici uccisi dal lavoro, vediamo che abbiamo un dato di appena lo 0,9% di morti in agricoltura, ma anche un dato che ci lascia veramente perplessi, cioè che oltre il 44% dei morti sul lavoro non è stato determinato a quale settore lavorativo appartengano, il che è veramente astruso, insomma, visto che un lavoratore che è registrato all'INAIL c'è anche il settore merceologico di appartenenza nel quale è registrato, quindi è veramente strano. Eppure nell'anno dell'Expo, che sul filone alimentare italiano, secondo appunto invece i dati dell'Osservatorio Indipendente sulle morti del lavoro, in agricoltura i morti sul lavoro sono stati il 32,5% del totale appunto nel 2015. O altro dato che ci ha colpito, insomma, in questa triste contabilità è il dato delle morti sul lavoro stranieri. Ovviamente consideriamo che i lavoratori e le lavoratrici straniere ancor più sfuggono alle statistiche ufficiali, già che ci sono mille maniere attraverso le quali i datori di lavoro fanno sparire questi morti, o semplicemente sono lavoratori che magari sono irregolari anche dal punto di vista del permesso di soggiorno e che quindi nessuno va a contabilizzare. Quindi, tenuto conto di questo dato, comunque abbiamo secondo invece i dati ufficiali INAIL appunto al 31 agosto 2015 88 lavoratori e lavoratrici straniere morte sul lavoro, vuol dire l'11,7% dei morti totali, e naturalmente la percentuale di lavoratori stranieri impiegati in Italia è largamente al di sotto di questa percentuale. Quindi anche in questi dati, che comunque sono scarsamente attendibili su questi aspetti, assistiamo a un impatto estremamente forte dei lavoratori stranieri morti. Fra l'altro, in questa classifica ben 27 di questi morti stranieri sono morti nel nord-est, quindi in sole tre regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. È la zona d'Italia col più alto numero di stranieri morti. Il 25 sono morti nel centro Italia, il 28,4%, 19 nel nord-ovest, 14 nel sud e 3 nelle isole. Per concludere questo ragionamento, questa introduzione, la provincia con il più alto numero di morti stranieri sul lavoro nel nord-est, che come abbiamo visto è la zona d'Italia dove ne muoiono di più, è Treviso, che è anche una provincia nota a tutti per l'estrema infamia e il diffuso razzismo da parte di le forze leghiste, fasciste, allargamente presenti su quel territorio. Va bene, detto insomma di queste agghiaccianti e tristi cifre, proviamo un attimo a dare la parola a le compagne che stanno qui in studio, le compagne di Campagna in Lotta, che è appunto una rete che sostiene le lotte bracciantili sul territorio italiano e che appunto quindi hanno vissuto direttamente le lotte che in questa estate si sono sviluppate soprattutto nella zona del Foggiano, ma non solo, all'interno delle raccolte di pomodori, ortaggi e quant'altro. Quindi, senza che vi riempio di troppe parole, di troppe chiacchiere, lascio direttamente la parola a loro. Nel frattempo proveremo a collegarci anche con un lavoratore che appunto è direttamente protagonista di queste battaglie.
Ciao, ciao. Sì, allora appunto sicuramente sono dati che, riagganciandomi all'introduzione appena fatta, che rispecchiano, cioè, questo ruolo dell'agricoltura, che poi in realtà purtroppo può avere probabilmente un ruolo molto più di primo piano come settore rispetto a morti sul lavoro, anche perché noi stessi nell'esperienza non solo di quest'anno, dove anche le cronache dei mass media ci hanno aiutato a hanno fatto luce, hanno fatto quindi luce su un fenomeno che tra l'altro riguarda indistintamente italiani e stranieri. In campagna si muore, lavorando in campagna si muore, e in determinate condizioni, che sono le condizioni in cui si lavora in campagna, non ce ne sono altre di diverse, e soprattutto la non contezza di un dato e c'è confermata anche da quello che noi abbiamo vissuto non solo quest'anno, quando purtroppo più di una volta esce, cioè più che altro scompaiono delle persone che lavoravano, spesso anche con la connivenza di un sistema di organizzazione del lavoro, che poi è poi il nodo anche per cui si sono sviluppati dei percorsi che permettono appunto questa grande ambiguità, cioè non si capisce, anche se appunto, come casomai si sa come si viene assunti tra virgolette in campagna, però spesso poi non si capiscono quali sono i meccanismi di uscita poi da un potenziale contratto di lavoro. Quindi questo, cioè, questo diciamo ruolo ambiguo, visto che i dati sono fortemente diversi, lo confermiamo, probabilmente le regioni del nord-ovest sono quelle che fanno la parte del leone, perché hanno anche delle forme di lavoro più strutturate, quindi è più facile il dato, visto che per i territori che noi frequentiamo e dove noi ci troviamo, cioè la Calabria con la piana di Gioia Tauro, ma anche la piana di Siberi e la Puglia, su cui poi parleremo in modo specifico oggi, sicuramente il meccanismo di regolarizzazione è, se non altro, si è evoluto nel corso degli anni, ovviamente a favore del padrone, perché se mentre prima non esisteva nulla che diciamo testimoniasse la presenza di un qualsiasi forma di rapporto lavorativo, oggi proprio in una funzione di copertura di determinati meccanismi di lavoro irregolare e sfruttato, esistono delle cosiddette appunto lettere d'ingaggio che testimoniano la presenza di un rapporto di lavoro, ma dove poi appunto una registrazione e all'INPS e tantomeno all'INAIL non si può verificare, perché non esiste, semplicemente non c'è. Quindi su poi questa, diciamo, sulle riflessioni dell'organizzazione del lavoro, motivo per cui poi è nata ormai 4 anni fa, motivi per cui è nata 4 anni fa la rete, è proprio per andare a capire, nel senso, in realtà a governare quella che è l'organizzazione del lavoro in molti territori agricoli, in particolare quei territori dove viene praticata l'agroindustria, ovviamente, diciamo che ci siamo concentrati nel corso degli anni soprattutto in quei territori, anche perché era molto più forte e alta la concentrazione di manodopera. quindi
sì, ovviamente in gran parte straniera, per la stragrande maggioranza straniera, molti extracomunitari e buona parte anche comunitari, e ovviamente le condizioni di isolamento che questi lavoratori vivono fanno gioco forza, gli interessi poi comunque della parte padronale, quindi delle grandi aziende in generale, del sistema agroindustriale, quindi sicuramente in campagna le persone appunto a volte scompaiono, insomma, ed è molto difficile riuscire ovviamente poi a tracciare questo fenomeno, cioè capire poi quante persone effettivamente si trovano in condizioni di estrema difficoltà ed estremo sfruttamento, a volte anche rischiando la propria vita. Appunto, quello che poi Campagne e Lotte come rete, insomma, ha fatto in questi anni è stato un po' anche questo, no? Cioè provare ad andare lì dove non andava nessuno e dove non c'era poi una reale connessione tra i lavoratori che vivono in condizioni di isolamento estremo e banalmente i centri urbani, che sicuramente non sono grandi città, cioè Foggia non è una grande città, però appunto molti lavoratori sono costretti a vivere poi in una condizione di isolamento quasi totale. Quindi un po' quello che si è fatto in questi anni è stato questo, cioè il tentativo poi di mettere, di fare in modo che le proteste anche di questi lavoratori e il non si sente, scusate.
Mandiamo un attimo okay. Un stacco musicale, perché forse ci sono dei problemi tecnici.
Ma che voi?
Senti?
Ma che manda a te? A chi senti? Sei? Sei Papa? Okay. Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza!
Va bene, evidentemente oggi ci sono molte difficoltà a condurre questa trasmissione, problemi tecnici che speriamo di aver risolto. Intanto una corrispondenza che dovevamo fare, sembrerebbe che non riusciamo a realizzarla, però intanto le compagne qui presenti erano presenti quest'estate anche appunto su questi territori, quindi chiediamo a loro di raccontarci un po' le cose. Fra l'altro diciamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa hanno già avuto modo di sentire interventi su queste vicende, però chiaramente a noi ci interessava approfondire in primo luogo come si è arrivati alla costruzione anche di mobilitazione e lotta in una situazione così difficile, mobilitazione e lotta che fra l'altro ha ottenuto anche dei risultati, se non sul piano del lavoro, quantomeno sul piano del permesso di soggiorno.
Allora sì, appunto, non dovevo essere io a raccontarla, ma chi se l'è vissuta più direttamente, perché poi è il protagonista diretto, però ecco, la tecnologia oggi c'è un po' avversa in generale. Allora sì, sicuramente ritornando al contorno delle morti, che oggi è stato esplicitato, non che in altri contesti non ci sia, quello ha sicuramente costituito quest'anno all'interno dei diversi insediamenti abitativi, se così si possono chiamare, dove vivono diverse centinaia di lavoratori che vengono apposta per la stagione, non comunitari, che sono anche quelli più famosi, ma come abbiamo già più volte detto, la maggior parte sono comunitari, sono lavoratori europei che vengono soprattutto dalla Romania e dalla Bulgaria, e molto più difficili anche da intercettare, quindi diciamo la rabbia delle morti da una parte e il lavoro ovviamente che è stato portato avanti nel corso degli anni con difficoltà, proprio perché questi lavoratori sono lavoratori mobili, no? Rappresentano il massimo della mobilità, sia perché sì, sicuramente l'agricoltura è stagionale, ma perché anche non riescono a trovare un inserimento altrove, proprio perché un territorio come il Foggiano ti garantisce anche, diciamo, tutta una struttura socio-abitativa che in altri contesti, che insomma, più urbani, visto che quello del ghetto e dei ghetti sono contesti più periurbani, definirei, perché dove appunto il rapporto poi con la città esiste con difficoltà, ma esiste. Quindi diciamo il lavoro anche degli anni precedenti, la costanza del rapporto e il fatto che si venisse a costituire poi un nucleo, un comitato di lavoratori a loro volta mobili, che però faceva da referente anche a livello di comunità, spesso si ragiona anche in questi termini, ha permesso poi l'organizzazione che c'è stata quest'estate, che è passata ovviamente attraverso tutta una serie di momenti assembleari, che appunto sarebbe stato interessante sentire i racconti di chi poi li ha guidati questi momenti assembleari, che hanno permesso anche di mettere a confronto e lavoratori stranieri con autoctoni, cioè con foggiani, quindi anche attraverso per la prima volta il sostegno che speriamo continui di alcuni compagni che si trovano là nel Foggiano, quindi lì il loro ruolo potrebbe essere fondamentale anche per spezzare alcuni circoli viziosi, e anche diciamo l'interconnessione non solo tra lavoratori comunitari e non comunitari, comunque sempre stranieri, ma anche attraverso un contatto con i lavoratori italiani, nella fattispecie camionisti, che anche quest'anno anche loro si sono trovati giustamente a incrociare le braccia, visto che non potevano più lavorare, non gli veniva fatto scaricare il prodotto, creando dei danni. Anche lì poi le condizioni sono...
Beh, sono le stesse che immagino vediamo fra i camionisti della logistica, che poi sono gli stessi che prendono magari i pomodori là, li portano nei centri di smistamento, che fosse quello di Formia piuttosto che quello di Tivoli là vicino, insomma. E va bene. Proprio rispetto a questo discorso qua, no? Questo processo di organizzazione che voi avete, diciamo, supportato e accompagnato, diciamo così, ha avuto pure dei momenti forti anche di visibilità, soprattutto le due manifestazioni, se non ricordo male, ci sono state a Foggia, una verso la metà di agosto e una verso la metà di settembre, ma con le date mi potrei sbagliare. Comunque dicono, insomma, di una partecipazione ampia e diffusa, e quindi che ha costretto anche, diciamo, le controparti a doverne fare i conti. Questo poi è un, diciamo, un'esperienza che pensate si riesca anche a diffondere, oltre che a radicare nel territorio del Foggiano, ma anche a diffondere, per esempio adesso che partiranno, immagino, le raccolte degli aranci, visto il periodo, in Calabria o così via?
Ma allora sicuramente poi...
Bella domanda, cioè magari, cioè in teoria sì, cioè si dovrebbe, poi ovviamente... ogni territorio ha una sua specificità, in questo caso produttiva, nel senso che abbiamo detto anche altre volte, nel Foggiano il lavoro comunque c'è, ipersfruttato, ma c'è. Il problema della piana di Gioia Tauro è che di lavoro ce n'è molto, cioè il problema grosso è disoccupazione in realtà, poi, cioè, quindi cioè, diventa un po' un luogo dove la gente passa l'inverno e magari lavora 3 giorni piuttosto che, quindi c'è un alto tasso di disoccupazione, perché le arance di Rosarno, le arance della piana di Gioia Tauro non hanno mercato, e quindi sempre cioè in un contesto un po' di agroindustria, ovviamente questo cambia anche poi la tua pratica, no? Cioè la tua rivendicazione non te la puoi fare tanto sulle condizioni, cioè sì, anche certo, sempre e comunque, però poi hai di fronte una massa di disoccupati tendenzialmente, che non vuol dire che allora non ti devi auto-organizzare per migliorare la tua condizione, però ovviamente cambia il livello di anche di radicalizzazione, cioè lo fai su altri piani, perché poi lì nella Piana di Gioia Tauro in particolare, insomma, appunto c'è, cioè, tutto il sistema dell'accoglienza, tendopoli, campo container, sull'onda del post rivolte del 2010, anche questa è una cosa di cui si è parlato, si continua a parlare e si deve continuare a parlare, anche perché poi di stagione in stagione ovviamente le cose si modificano in peggio tendenzialmente sempre, e quindi magari immaginare invece una cosa più puntuale su quella condizione lì, cioè capire dove, e allo stesso tempo avendo fatto poi la scorsa stagione una manifestazione anche a Rosarno, in cui lì abbiamo intercettato invece i piccoli produttori della Piana di Gioia Tauro che vivono la condizione che ovviamente non è la stessa dei braccianti, degli stagionali, però anche loro sono schiacciati dalla grande distribuzione, lì l'unica cosa che puoi fare è provare a mettere insieme queste due istanze, no? Cioè, da una parte i piccoli produttori che non ce la fanno e che abbandonano gli aranceti, quindi non raccolgono più perché non gli conviene più, e le persone che invece vanno lì a lavorare, quindi questo ovviamente è sempre una cosa che in fieri, nel senso che si sta lavorando per...
Sicuramente anche a livello, appunto, di riflessione, come mantenere e portare avanti una lotta, il fatto, come era stato preannunciato, di aver ottenuto una vittoria che sì, non è puntuale sulle condizioni di lavoro ma è strettamente connessa, costituisce un importante motore e collante, perché come girano le notizie brutte, ogni tanto girano anche quelle belle. Quindi sicuramente la vittoria che si è portata a casa a settembre, che i lavoratori, appunto, come diciamo raccontavi pure tu, anche un po' tenendo sotto scacco la città per un paio di giorni attraverso azioni dimostrative che poi in una città come Foggia non sono all'ordine del giorno, magari un abituato ad altri contesti, quindi anche l'occupazione seppur momentanea della sede di Coldiretti, che sicuramente è il responsabile diretto, è stato un importante segnale per la città, e il rapporto di forza è venuto fuori in questo caso, anche perché la vittoria che si è portata a casa sui permessi riguarda il fatto di fermarsi e dire ok, in questo territorio ci sono centinaia di persone che lavorano nelle condizioni in cui già sappiamo, e in più sono impossibilitate a qualsiasi forma di mobilità altra, a meno che non è verso la Piana di Gioia Tauro, proprio perché non hanno un titolo di soggiorno valido e sono così da 5, 6, 7, 8 anni, quindi in una situazione di fragilità. Quindi un attenzionamento e un riconoscere un titolo di soggiorno valido anche funzionale all'organizzazione del lavoro di un territorio, quindi quello sicuramente è un elemento su cui far leva, su cui i lavoratori stessi, ripeto, mi sarebbe piaciuto farlo dire a loro, hanno la consapevolezza. E a prova di questo c'è stato che la settimana scorsa a Foggia c'è stata un'altra manifestazione che la CGIL, CISL e UIL hanno provato biegamente a cavalcare, chiamandola la marcia contro il caporalato. In realtà è stata una manifestazione, ahimè, per celebrare una morte che è sì l'uscita come ammazzato per un melone, però il melone era perché si stava cercando lavoro, quindi rientriamo sempre nello stesso discorso, no? Sul fatto che in agricoltura non ci sono poi dei meccanismi regolari per effettivamente entrare a lavorare, quindi esiste il caporale. Il parallelo lo potrei fare sull'Europa: non esistono meccanismi regolari di ingresso, esiste lo scafista.
Sì, sì, beh, su questo forse c'è pure da dire qualcosa di più, perché ovviamente i braccianti non nascono oggi, non nascono né con i lavoratori stranieri né recentemente, sono una, e le lotte dei braccianti peraltro nella fine dell'Ottocento, nei primi anni del Novecento, hanno costituito uno degli elementi fondatori, diciamo, delle forme di organizzazione sia sindacali sia politiche fra i lavoratori. Però, appunto, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono sviluppate importantissime e fortissime lotte da parte dei braccianti e dei piccoli contadini poveri di cui si parlava prima, che hanno portato soprattutto nel sud Italia, in Sicilia, in Calabria, in Campania, all'occupazione delle terre e a scontri fortissimi con le forze dell'ordine. Sono stati decine i morti nelle piazze, nelle battaglie per l'occupazione delle terre, in cui si chiedeva appunto la possibilità di vivere e di combattere il caporalato, che pure quella non è un'invenzione recente, e tant'è vero insomma che a seguito di queste lotte fu nel 1960 approvata una legge, la legge 53, che serviva appunto a contrastare il caporalato e che vietava l'intermediazione manodopera. Questa legge è stata scalfita pesantemente nel 1997 con il pacchetto Treu del governo di centrosinistra, con Rifondazione Comunista, è bene ricordarlo fra coloro che l'hanno votato, e che ha permesso l'introduzione di intermediazione manodopera e quindi del lavoro interinale, ed è stata completamente abrogata nel 2003 con la cosiddetta riforma Biagi. Quindi oggi non esiste più una legge che vieta il caporalato, non esiste più una legge che vieta l'intermediazione manodopera, e quindi che questa barbarie si accresca all'interno delle campagne è solo un fatto quasi naturale, diciamo, di questo stato di cose. E appunto tu dicevi vittoria sul permesso di soggiorno, però so che si è aperto anche un tavolo di confronto invece sulle condizioni di lavoro, e lì chiaramente la violenza del capitale si è espressa in tutti i modi. Vedo che ridete, sì, mi fa piacere.
Per non piangere, ecco, uno ride per non piangere, perché poi lì è stato anche figlio, diciamo, di una visione appunto per cui il lavoro si associa a qualcosa che poi ha bisogno di tutto quell'apparato assistenzialista, volontaristico, che è la Caritas piuttosto che l'ARCI. Quindi ci siamo trovati anche, diciamo, a fronteggiare la questione lavoro in un contesto che non è di lavoro, come se appunto il lavoro potesse essere sostituito da altri meccanismi di premi, di tende, anche lì tendopoli
sì.
Quindi è quello, cioè non c'è una vera volontà, ma questa non c'è nel Foggiano, non c'è da parte dei sindacati confederali, non c'è da parte dei padroni, ovviamente la volontà effettivamente di dire ci sono delle condizioni di lavoro che non vanno, affrontiamole, tant'è che si preferisce parlare di schiavitù, però nella schiavitù il salario non c'è, quindi in realtà non è schiavitù ma è lavoro sfruttato. Questo è il punto, quindi lì la partita è molto più difficile. All'orizzonte c'è il rinnovo del contratto nazionale per gli operai agricoli, e quindi lì noi speriamo di giocarci una partita anche magari con qualcuno più addetto ai lavori, che ci può, che anche avere appunto la capacità di poter essere rappresentante in quel tavolo per poterci giocare quella partita, e attraverso il cosiddetto salario indiretto, che in parte è già sancito dentro il contratto nazionale, nel contratto provinciale del Foggiano, rispetto ai trasporti nella fattispecie, cosa che poi mai a nessuno gli è venuta in mente, che in effetti se uno mette il trasporto già, ecco, il caporalato,
non
il capo nero
più, no?
Verrebbe automaticamente meno, così banalmente, ecco.
Comunque se ridurrebbe magari, perché comunque come ingaggio per il lavoro potrebbe, no? Ma fra l'altro questa cosa che tu dicevi c'è da considerare, come dicevamo poi all'inizio della trasmissione, sempre che il contratto nazionale esista ancora.
Ah, certo. Questo. Ok, sì, quindi questo sicuramente è un fronte che la partita dei permessi, così come la partita del lavoro, sono sicuramente partite che non riguardano solo la provincia di Foggia, ma che proprio perché poi noi operiamo attraverso una rete volutamente, riguardano anche altri territori, che è quello che noi stiamo cercando di mettere in piedi anche in altri territori, che come è stato già ampiamente citato la provincia di Reggio con la Piana di Gioia Tauro, e anche un territorio che ha un ruolo altrettanto fondamentale, casomai meno riconosciuto come un territorio della raccolta, che è la Campania, e nella provincia di Napoli e nella provincia di Caserta, dove
che soprattutto è il luogo di transizione anche, quindi tantissimi lavoratori che stanno che fanno la stagione Rosarno e a Foggia, poi in realtà passano quasi tutti per Napoli e Caserta, e qualcuno si ferma, qualcuno no, però è sicuramente un luogo, è un punto nevralgico comunque di passaggio quantomeno, e tra l'altro appunto c'è chi fa la stagione e poi magari lavora anche come ambulante, fa anche poi magari gli capire fare il facchino da qualche parte, quindi poi anche lì braccianti sì, ma in realtà sono lavoratori per precari, che quindi il tentativo anche quello un po' di rimettere insieme faticosamente i pezzi e provare a costruire qualcosa che vada poi al di là del singolo territorio, della singola specifica che quel territorio ha, che ovviamente ha una sua rilevanza, è importante, però poi c'è tutto un discorso più ampio, no?
Va bene, allora noi per far riposare un attimo le orecchie degli ascoltatori e ascoltatrici mandiamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo la trasmissione.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm Women Liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised. Will not be televised. Not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Bene, rientriamo in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono è il 49 17 50. Ci dicono che ancora la radio non si ascolta via etere, si ascolta solo in streaming. Questo perché c'è un problema tecnico sul ripetitore Montecavo, ci stanno lavorando da questa mattina e ci hanno detto che a minuti dovrebbe essere risolto il problema. Abbiamo, come preannunciato, al telefono un compagno di Caserta, Napoli. Di Napoli, appunto, che partecipa al lavoro, insomma, della rete Campagna in Lotta. E adesso, prima di lasciargli la parola, lo introduciamo.
Sì, mi sente? Ok. No, niente, appunto, proprio perché Napoli è un territorio particolarmente importante dove tantissimi lavoratori, appunto, transitano o vivono semplicemente. Diciamo che recentemente, cioè, l'incontro con la parte napoletana di Campagna in Lotta, napoletana e casertana, è più recente. Per noi è stata fondamentale perché ci ha dato la possibilità proprio di aprire sicuramente insomma, di porre l'attenzione su un territorio di cui da tempo, insomma, sentivamo l'esigenza, insomma, di saperne anche di più. E nella fattispecie, appunto, questo compagno che ci racconterà un po' le condizioni e quello, anche il lavoro che loro fanno sul territorio, che è estremamente importante e anche molto quotidiano, quindi c'è proprio un lavoro, insomma, appunto, giornaliero, e di rapporto anche con i lavoratori. Niente, era così. Walter, mi senti?
Sì, Sì, ti sento.
Ok, niente, se ci potevi raccontare appunto un po' la condizione di Napoli e di Caserta, anche perché poi sono territori entrambi importanti, e il modo in cui anche magari voi avete iniziato a interagire con i lavoratori e che tipo di pratica avete messo in piedi, insomma, che prospettive ci sono, che tipo di intervento state portando avanti anche lì.
Sì, innanzitutto un saluto a tutti quanti. No, io dico, diciamo, magari due cose su come abbiamo cominciato il lavoro qua nel Napoletano, perché noi abbiamo conosciuto come Compagnia di Napoli la rete Campagnellotta più o meno un anno fa, e da subito, diciamo, abbiamo iniziato una collaborazione che si è strutturata sia, diciamo, nel dare un supporto materiale a quelle che sono le campagne generali che porta avanti la rete, e poi nel capire poi come nodo napoletano come strutturare un intervento proprio strettamente in campagna. Come già dicevi tu, diciamo, era fondamentale strutturare comunque un lavoro qua su questo territorio, perché molti lavoratori che partecipano alla raccolta durante i mesi estivi a Foggia o poi durante l'inverno anche in altre zone, poi spesso vengono a Napoli probabilmente anche per il basso costo della vita o comunque per una facilità magari maggiore a trovare un alloggio, e quindi tornando nel napoletano e diciamo in tutto il territorio della Campania stazionano qui poi per i mesi invernali. In realtà, diciamo, sul territorio napoletano poi abbiamo anche trovato, scoperto che molti lavoratori lavorano anche direttamente in campagna, quindi, diciamo, non vengono qui solamente a sostare durante il periodo invernale, ma in particolare nell'alto casertano lavorano anche direttamente nella campagna, fanno anche raccolta del pomodoro stesso nella zona dell'alto casertano. Il lavoro che abbiamo strutturato noi è nato in realtà tramite un collegamento con lavoratori che venivano da tutt'altro settore, non quello dell'agricoltura, ma che venivano dal settore della logistica, perché tramite quelli alcuni licenziati che avevano chiuso, diciamo, il ciclo lavorativo all'interno degli stabilimenti della TNT Teverola nella provincia di Caserta, siamo venuti in contatto comunque con un gruppo di lavoratori africani, la maggior parte appunto che lavoravano nelle campagne, con il quale abbiamo iniziato appunto questo lavoro quotidiano e giornaliero con il gruppo di migranti di Caserta. In particolare, diciamo, il territorio sul quale ci siamo stati noi era quello di Casal di Principe, perché molti, diciamo, lavoratori abitavano in quella zona, sia quelli che conoscevamo direttamente, e poi comunque abbiamo scoperto che è un territorio dove sostano parecchi lavoratori, perché le campagne sono proprio vicine al territorio di Casal di Principe, dove vanno poi a coltivare la mattina. Abbiamo iniziato questo lavoro che inizialmente si è strutturato come forma di scuola di italiano, per dare comunque un supporto immediato, un contributo immediato a questi lavoratori, quindi nella strutturazione di questa scuola di italiano, che però si è concentrata più che come scuola di lingua vera e propria, poi come scuola anche dal punto di vista legale. Quindi l'obiettivo che avevamo noi è, diciamo, cercare di strutturare un meccanismo, diciamo, di empowerment nei confronti dei lavoratori, che avessero la capacità poi di poter gestire autonomamente quelli che erano i problemi legati ai documenti, al permesso di soggiorno e quant'altro. Questo per noi era inizialmente uno strumento per poter tramite un lavoro rispetto a questo piano iniziare poi anche un lavoro di inchiesta e la creazione di un comitato di lavoratori vero e proprio per quanto riguardasse le tematiche direttamente del lavoro, perché su Casal di Principe appunto le condizioni ce lo permettevano, perché la maggior parte di loro comunque erano lavoratori delle campagne, quindi era una naturale e fisiologica evoluzione di quello che era la tipologia di intervento che avevamo costruito. Questo, diciamo, su Casal di Principe, che è stato il primo e il più importante, almeno che abbiamo seguito noi nell'ultimo anno, intervento che abbiamo portato avanti, e che poi si è strutturato anche su altri territori del resto della Campania.
No, se, ma non so se abbiamo ancora tempo, se se avete avuto delle difficoltà nella costruzione di questo percorso, no? Proprio perché, come abbiamo detto, appunto, sono territori che sono non esattamente urbani, quindi non è facile come magari in una città mettere in piedi alcune pratiche, no? Cioè la campagna appunto vuol dire distanze anche molto ampie da percorrere, e spesso i lavoratori non si riescono a neanche magari, no, a incontrare tra di loro, quindi l'importanza della scuola italiana piuttosto che del pretesto in realtà poi per creare dei momenti, no, degli spazi di confronto. Come ve la siete così costruita, cioè nel senso, più che altro, quanto è stato poi difficile riuscire a mettere in piedi questa pratica?
Sì, diciamo che la difficoltà che abbiamo avuto era poi, diciamo, anche nel collegare i vari pezzi che avevamo messo in piedi, perché ad oggi come campagna in lotta sul territorio campano abbiamo iniziato a costituire un intervento che lavora su vari territori. Appunto, il primo è stato quello di Casal di Principe, successivamente anche, diciamo, con le collaborazioni di altri compagni provenienti da spazi occupati o comunque da altri territori, abbiamo iniziato comunque a strutturare un lavoro che si è ampliato verso la provincia, verso il comune di Aversa, quindi diciamo tutto il territorio della Aversano, che è sempre provincia di Caserta, e successivamente poi su Acerra e su Napoli Centro, quindi sulla zona in particolare di Piazza Garibaldi, grazie a una collaborazione nata insieme a un gruppo di compagni della scuola di Nablus, che sono dei compagni che da anni comunque portavano avanti una scuola italiana per migranti al centro storico di Napoli e che sono poi interessati a una naturale evoluzione appunto del percorso, quindi da quello della scuola a quello poi nel organizzare comitati di lavoratori per andare a incidere poi su quelle contraddizioni più importanti su questi ambiti. La difficoltà era che c'è una difficoltà comunque oggettiva nel poter mettere appunto insieme questi pezzi, perché poi nel momento in cui, diciamo, si possono mettere in piedi dei meccanismi di percorsi rivendicativi o delle giornate di lotta, la difficoltà è da quella più banale, cioè quella logistica del poter raggiungere ad esempio il comune di Caserta, che magari dove si trovano prefettura, questura, gli uffici del comune, quindi tutti quanti poi le controparti istituzionali verso il quale magari tu vai a portare avanti le rivendicazioni, logisticamente è un dramma, perché comunque tutta la zona metropolitana di Napoli e Caserta è molto ampia e quindi non ti permette una facilità di spostamento, in particolare per i lavoratori che per la maggior parte non sono automuniti. Da quella, diciamo, appunto meramente più logistica, c'è la difficoltà poi anche più legata al fatto che questi lavoratori hanno difficoltà a conoscersi tra di loro e che magari vengono anche da situazioni diverse. Perché su Casal di Principe, ad esempio, appunto sono più lavoratori che lavorano in campagna, magari nel territorio aversano molti lavorano in stabilimenti della logistica oppure lavorano nell'industria tessile o in altri settori appunto lavorativi. Su Caserta invece si è aperta tutta quanto una partita su un gruppo di senegalesi che sono ambulanti, quindi diciamo anche lì c'era una difficoltà anche di differenti poi piani rivendicativi che ad oggi ci ha portato il non capire bene come poter legare questi piani. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi comunque contiamo di poter trovare, in particolare sulla partita documenti, comunque dei meccanismi rivendicativi che possono mettere insieme tutti questi pezzi e poi andare a investire su quanto riguarda il tema che ci interessa anche maggiormente, quindi quello lavorativo, magari anche come supporto a quelle che sono le pertenze poi più importanti per i lavoratori, per questi lavoratori, cioè quindi comunque quelle sul mondo dell'agricoltura, che sono quelle che vuoi o non vuoi, anche se poi con differenze specifiche, ma che contraddistinguono la grande massa di questi lavoratori, perché magari i gruppi che avevo incontrato su Caserta città di questa comunità senegalese comunque d'estate la maggior parte vanno a lavorare nelle campagne del Foggiano, quindi voi non voi, comunque sono braccianti agricoli per 2-3 mesi all'anno. Questo, diciamo, è un po' il tema di lavoro che ci siamo immaginati rispetto a questo piano e che, devo dire la verità, rispetto ai primi contatti avuti appunto con questi nuovi gruppi, perché posso portare poca esperienza dei gruppi non legati a Casal di Principe, appunto di questi qua nuovi, perché appunto sono comunque dei percorsi nati nelle ultime settimane. la cosa fondamentale, la cosa diciamo molto importante è che vorremmo in qualche modo far vivere quelle che sono state le conquiste e le vittorie fatte a Foggia quest'estate, farle vivere poi in questi luoghi, in questi territori. Questa qua, nei primi anche incontri avuti con gruppi di lavoratori, è effettivamente un'arma che si è dimostrata vincente. Comunque c'è stata già nell'immediato una risposta positiva nel momento in cui è stata portata avanti l'esperienza di quella lotta, l'esperienza di quella vittoria, che anche se parziale comunque ha garantito una speranza e una credibilità molto grossa per poter portare poi, per poter trasportare quel tipo di mobilitazione e rivendicazioni anche su altri piani, e quindi magari possibilmente dar vita anche a una mobilitazione che vada a incidere su un territorio nazionale piuttosto che esclusivamente su territori dal punto di vista locale. Poi magari immagino che su questo avete già discusso ampiamente precedentemente. Però queste un poco sono le direttive che ci siamo dati e che nelle prossime settimane cercheremo di portare avanti.
Va bene, noi ti ringraziamo dell'intervento, purtroppo il tempo è tiranno e quindi stiamo andando in chiusura della trasmissione. Se vuoi aggiungere qualcosa ti lasciamo la parola, se no ti salutiamo.
Magari l'ultima cosa diciamo che posso dire è che anche questo penso che hanno accennato comunque già i compagni precedentemente, noi oltre comunque al lavoro di contatto immediato con i lavoratori sul territorio, quello che stiamo cercando di portare avanti è anche un lavoro di inchiesta rispetto a tutta quella che è la filiera del pomodoro, che comunque nell'ambito dell'agricoltura è probabilmente una delle filiere più importanti. Questo perché è importante anche per la Campania, perché in Campania comunque sono presenti numerosissime aziende di trasformazione che magari raccolgono anche il pomodoro a Foggia e che poi comunque trasformano qua sul territorio campano, in particolare nel Salernitano e nell'Alto Casertano. Quindi su questo già diciamo stiamo cercando di strutturare una mappatura di quelli che sono i posti in cui vengono maggiormente reclutati i lavoratori e quelle che sono comunque le aziende più grosse su quale poter fare un investimento, perché chiaramente se uno riuscisse poi ad incidere sia sull'ambito della raccolta che nell'ambito della trasformazione che magari nell'ambito della vendita, magari creando un intervento anche nell'ambito della distribuzione, riuscirebbe comunque ad aumentare quella che è la propria capacità rivendicativa e quelli che sono i rapporti di forza tra i lavoratori e la controparte padronale. Questo diciamo è l'altro magari obiettivo più a medio e lungo termine, chiaramente, perché è anche più ambizioso, però per questo probabilmente la Campania ricopre un ruolo centrale in tutta questa discussione, ed è stato comunque uno dei motivi fondamentali che ci ha portato all'adesione totale, alla partecipazione a quelli che sono i progetti e i percorsi di Campania in Lotta.
Va bene, allora ti ringraziamo nuovamente e a risentirci prossimamente. Buon lavoro.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Ciao. Bene, appunto dopo questa telefonata ci andiamo verso la conclusione della trasmissione, visto che fra poco dovrebbe andare in onda il GR, sempre augurandoci pure che i problemi di trasmissione dal ripetitore Montecapo vengano risolti e quindi che oltre che in streaming la radio si possa ascoltare anche via etere. E lascio la parola, se volete aggiungere qualche considerazione, e salutiamo poi gli ascoltatori.
Brevissima considerazione / pubblicità, nel senso appunto, proprio come è stato già diverse volte detto, le questioni che riguardano le condizioni di lavoro, che poi appunto intreccia a loro volta diversi settori del mercato del lavoro, le questioni dei permessi riguardano tutto il territorio nazionale, quindi l'invito è che quello che noi tentiamo di fare poi nel tempo da tempo è di mettersi in connessione il più possibile su tutto il territorio nazionale, anche nell'ottica di costruire mobilitazioni contemporaneamente in tutto il territorio che possono avere una forza non da poco. E volevo anche dare dei riferimenti web, casomai, per prendersi due informazioni. Il sito è campagnainlotta.org e poi c'è anche una pagina Facebook che è Comitato dei Lavoratori delle Campagne o Lavoratori delle Campagne.
Bene, allora dopo queste importanti indicazioni andiamo a concludere la trasmissione. Ricordiamo come al solito un po' di cose, intanto che come vedete i problemi tecnici tecnici della radio sono tanti, e questo anche perché la radio non fa pubblicità né a padrini o padroni e vive solo grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori, sostegno che potete realizzare attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma, o ancora venendo qui in radio tutti i giorni dalle 9 alle 21, o ancora attraverso il sito della radio www.ondarossa.info nella sessione Sostienici. E con questo è tutto, questa è la trasmissione Tappabuchi, e va in onda tutti i lunedì su Radio Onda Rossa 87900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Questa trasmissione è a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, che si riunisce tutti i giovedì dalle 21 in via Appia Nuova 357 presso il Comitato dei Quartieri Alberone, stesso luogo in cui si riunisce anche l'Assemblea di Sostegno alle Lotte Logistica, sempre tutti i giovedì però dalle 18.30. Potete riascoltare questa trasmissione, visto anche le difficoltà etere, anche sul sito www.assembleaperlautoorganizzazione.org. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutti e a tutte, in particolare a chi ci ascolta privato della propria libertà.